Oggi siamo qui in un elegante salotto palermitano per una puntata un po' diversa. Non sarò da solo, non sarò in compagnia di un ospite. Sarà invece quella che un tempo si chiamava una tavola rotonda. Una tavola rotonda che, scherzosamente ma con un pizzico di ambizione, si prefigge di affrontare un tema scottante e forse un po' troppo ampio per le nostre possibilità: lo stato della cultura in Italia. Con me ci sono cinque persone: Raffaella Catalano, che non è una parente perché Catalano è un cognome molto comune a Palermo, che è una giornalista e una editor. Ciao Raffaella.
Buonasera.
Un'altra fanciulla al mio fianco è Maria Grazia Sclafani, che oltre ad essere una giornalista è una guida turistica.
Buonasera a tutti.
Poi ho due esimi scrittori: il signor Giacomo Cacciatore.
Buonasera.
E il signor Alessandro Savona.
Bentrovati.
C'ho anche un operatore turistico e culturale, Massimo De Trovato, che condivide con me una insana passione per Sabrina Salerno.
Buonasera a tutti.
Ecco, vorrei cominciare da Raffaella, che in quanto editor è colei che nel mondo perlomeno della letteratura contribuisce a dare le carte. Ci si interroga molto oggi su chi è il lettore contemporaneo. Chi è il lettore contemporaneo?
Lasciando da parte Sabrina Salerno, direi che il lettore contemporaneo è un lettore prevalentemente amante della letteratura di consumo, e di conseguenza sui banchi delle librerie troviamo dei libri di livello scadente, spesso e volentieri, senza generalizzare. Il problema poi è capire chi ha creato la domanda, o se la domanda ha creato l'offerta, quindi se viene prima l'uovo o la gallina, ma non è un problema che posso risolvere io in 4 e 4-8.
Mi verrebbe però da fare a te e poi anche ai due scrittori che sono con noi un'altra domanda, anche questa forse vagamente aerea: cosa rimarrà dunque della letteratura perlomeno degli ultimi due decenni in Italia? Cioè, fra 50 anni, fra 100 anni se ne parlerà ancora?
Se si continuerà a offrire ai ragazzi, quindi ai futuri, ai lettori o futuri lettori, soltanto videogiochi, telefonini e computer, probabilmente non rimarrà nulla. Se ci sarà un miracolo, perché di quello si tratta, allora probabilmente quei pochi scrittori validi contemporanei sopravviveranno, quantomeno nella memoria, se non ci saranno più.
Giacomo, in che modo allora un intellettuale, uno scrittore, o forse più semplicemente un uomo in grado di usare il proprio cervello, può contribuire a far sì che questo miracolo si produca?
Che cosa intendi per contribuire?
Questo lo vorrei per la verità sapere da te.
Che cosa intendi per sapere?
Sapere, conoscere.
Allora, mi sono dimenticato la domanda.
Vabbè, passiamo ad Alessandro.
Cosa si può fare per salvare il salvabile? In un certo senso, io credo. Allora, io parto dalla considerazione che leggere comunque è faticoso, non è una cosa semplice. La cultura richiede ovviamente tempo e molto, molto impegno. Oggi viviamo ovviamente immersi nella cultura dell'immagine, quindi è molto più facile recepire un'immagine. Si dice che il 60% dei dati che insomma vengono utilizzati passino attraverso le immagini. Io credo che però, se, come dire, le nozioni di base, un buon insegnamento che può partire anche dalla scuola, aiuta in tal senso il giovane ad accostarsi sia ai classici che alla letteratura in generale, in un certo senso può poi singolarmente, perché poi è un'esperienza che ognuno di noi fa con la letteratura, poi può continuare su questa strada. Ma per salvare cosa della letteratura? Dei due decenni, tu dicevi, cosa dobbiamo salvare? E non lo so, io questo non lo so, perché verso dove va la letteratura? Cosa intendiamo oggi per letteratura? I libri più venduti certamente non sono quelli di letteratura con la L maiuscola, sono altro tipo di produzione editoriale, come per esempio le biografie dei calciatori, dei cantanti, di... quello è puro intrattenimento, ma ovviamente ha poco a che fare con la letteratura. Ben venga che comunque si parli sempre di pagina scritta, è sempre una pagina scritta che viene letta, io credo, però bisogna, ripeto, fare uno sforzo a monte, quindi non possiamo dare la colpa soltanto ai giovanissimi se non si avvicinano al mondo della letteratura.
No, anzi, forse ne possiamo dare ancora di più a chi fa parte della seconda, terza, quarta generazione, quarta età. Dunque, Maria Grazia e Massimo.
Ma io vorrei fare un appunto, visto che è stata tirata in ballo la prima occasione all'inizio, Sabrina Salerno e poi le biografie dei cantanti. Sabrina Salerno non ha scritto una biografia, non ha scritto un libro, forse è una delle poche che non si è cimentata in questo settore. Diamone merito, no?
Diamole tempo, magari.
Oppure forse il tuo è un velato invito, qualora per caso Sabrina Salerno stia ascoltando.
Ma secondo me lei avrebbe qualcosa da raccontare, insomma, ha vissuto gli anni Ottanta, il momento magico della discografia dance italiana che poi ha invaso tutto il mondo.
A giudicare dal successo che alcuni suoi concerti hanno in giro per l'Europa, sicuramente
tuttora.
Sì, la cosa desterebbe interesse. Però volevo chiedere a entrambi, appunto, sia a Massimo che ha già parlato, che a Maria Grazia, a cui cedo la parola, voi che con i vostri lavori siete più a contatto col pubblico, col cittadino comune, che percezione avete dello stato della cultura in Italia? Che percezione avete del livello culturale della popolazione italiana?
Ma per quanto riguarda i turisti, che sono quelli con cui mi relaziono ora più spesso, noto spesso che hanno difficoltà a staccarsi da casa, cioè non sono propensi a visitare i luoghi dove sono, conoscendoli, per conoscerli attraverso, che so, il cibo, attraverso i monumenti, attraverso le usanze, che possono essere diverse rispetto a quelle di casa loro. Una cosa che si riscontra spesso è un voler mangiare cose che normalmente mangiano quando sono appunto a casa loro, e una sorpresa di fronte, per esempio, al percorso arabo-normanno, quando si spiega loro che nel 1200 a Palermo coesistevano gli arabi, quindi l'Islam, i cattolici e gli ebrei in totale armonia, e collaboravano l'un con l'altro mettendo a disposizione l'un dell'altro i propri punti di forza. Molto spesso sono sorpresi, perché per loro è assurdo che l'islamico possa aver contribuito, e addirittura quando si spiega loro che nel 1200 gli arabi erano nettamente più attivi dei cristiani per quanto riguarda le opere di idraulica,
artigianali,
di architettura, hanno stupore, perché per esempio loro sono abituati a vedere gli arabi come gli extracomunitari che gli tolgono il lavoro, quindi c'è proprio questa queste barriere, sì, no, proprio delle barriere culturali, era il caso di dirlo, di una lettura della realtà e della storia secondo una lente che è quella che viene offerta dal TG4.
Del resto, quando qualche anno fa una nota trasmissione televisiva si dilettò di domandare anche a personaggi in vista della politica quale fosse la data dell'Unità d'Italia o della scoperta dell'America, si è scoperto che in tanti zampettavano nel vuoto.
Sì, ma anche per esempio quando hanno difficoltà ad assaggiare piatti che non siano appunto un McDonald's e un toast, cioè vengono in Sicilia perché ha una tradizione culinaria secolare, ricchissima, frutto di contaminazioni, e quando gli chiediamo cosa volete mangiare per pranzo, ti chiedono un toast, che è la cosa più anonima che si possa chiedere, e che è proprio l'antitesi del turismo inteso come scoperta, come esplorazione, come arricchimento culturale, appunto.
Insomma, Giacomo, la popolazione mondiale, o almeno la popolazione della nostra parte di mondo, della parte di mondo più o meno economicamente sviluppata, è ormai irrimediabilmente uniformata, omologata?
Secondo me siamo di fronte a qualcosa di peggio. Siamo di fronte a una regressione antropologica, se non genetica, proprio del sistema nervoso, della capacità di trattenere informazioni, di mantenere alta l'attenzione, tanto che chi è ormai abituato a comunicare e leggere esclusivamente i messaggi di WhatsApp, i tweet di Twitter che si riducono a pochissime lettere e che ha sostituito addirittura, diciamo, il social network ha sostituito l'espressione dei sentimenti, delle sensazioni con gli emoticon, siamo regrediti allo stato dell'uomo delle caverne che faceva i graffiti. Quindi mi chiedo, come fa un ragazzo oggi che si esprime soltanto per disegnini e brevissime frasi, fra l'altro sgrammaticate, come fa a leggere una pagina, non voglio dire di Proust, ma anche una pagina di Manzoni o anche una pagina di Bukowski o una pagina di Stephen King?
Io credo che questo sia ampiamente denunciato, questo, insomma, questa visione apocalittica assolutamente negativa sia denunciato dall'arte contemporanea. Già nel 1936 Walter Benjamin col libro L'opera d'arte, nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, insomma, paventava determinate situazioni relative al fatto che, per esempio, un'esecuzione di Beethoven potesse essere incisa su altri formati, su dischi, eccetera. E cosa sarebbe successo all'arte in questo caso? E la risposta, secondo me, per se faccio un esempio fra tanti, è un esponente della Biennale di quest'anno, della Biennale di Venezia, che è Damien Hirst, il britannico, che ha fatto un'esposizione tutta con figure iconiche ritrovate nei fondali marini, come se fossero dei vecchi relitti ritrovati, perché non so, Mickey Mouse, eccetera. Questo dà un esempio di quello che è oggi, secondo me, l'incapacità di saper leggere, come diceva Giacomo, in profondità la situazione attraverso i mezzi che abbiamo, che l'uomo medio si ritrova. Quindi occorre sempre, ritorno al discorso precedente, fare uno sforzo a monte. La cultura richiede sforzo, c'è poco da fare, quindi mettiamoci in quest'ordine di idee. È facile guardare, assimilare le immagini, non è facile criticarle, quindi fa entrare in rapporto dialettico con le immagini, e per fare quello però bisogna studiare. Non c'è via d'uscita, secondo me.
Insomma, ciò che sognavano gli illuministi non solo era soltanto un sogno, ma ora che teoricamente si sarebbe realizzato si è davvero trasformato in un incubo?
Credo proprio di sì.
Però, per quanto vano possa sembrare, proviamo a chiudere con un messaggio di speranza. Io questo lo chiedo a tutti. Allora, non so, la domanda è storica e scema, però se doveste augurarvi qualcosa per l'anno che sta per entrare, qualcosa che possa appunto lanciare un segnale di speranza che l'Italia, che questo nostro continente in fondo può ricominciare a essere quello che più o meno è stato fino a qualche decennio fa, cosa direste?
È duro, ma io posso dire, in editoria mi augurerei che gli editori pensassero meno agli introiti, agli incassi, alla commercializzazione di prodotti banali, o magari, non rinunciando a questo, comunque, come dire, conservassero una parte di questi fondi per dedicarli alla letteratura di qualità. E magari non venderà tantissime copie, ma insomma, siccome da una parte degli introiti ci sono, dall'altra si potrebbe investire un po' di più in cultura, piuttosto che in Fabio Volo.
In fondo era quello, Giacomo, che dicevamo pure poco fa conversando, a proposito del cinema, dello cinema storico italiano, in cui ciò che incassavano i film di genere, di consumo, i western, i thriller, i polizieschi o le commedie, veniva reinvestito, attutiva il rischio che costituivano i film di Fellini o di Visconti o di Bolognini, eccetera.
Io mi rifaccio, a proposito, visto che hai detto Fellini, mi rifaccio all'ultima battuta della Voce della Luna, un film che non mostrava Fellini al suo meglio, e comunque, diciamo, è un po' il suo testamento. Se tutti quanti facessimo silenzio, ci vorrebbe un po' più di silenzio. Ecco, una cosa che mi augurerei io è almeno, diciamo, un mese di blackout totale, nel quale saremmo costretti a ricorrere alle candele, ai libri che abbiamo a casa, e diciamo ricominceremmo a vedere qualche stella in cielo e assaporeremmo anche il silenzio che abbiamo dimenticato.
E di più la qualità della vita, sicuramente.
Io, per essere catastrofico, di solito dico che la prossima fine del mondo sarà questa, quella di un interruttore che viene spento e tutto cesserà. Però poi vorrei collegarmi, perché mi trovo un pochettino a cavallo, riprendendo il discorso prima dei turisti. Io porto avanti qui a Palermo un B&B che ha un'impronta quasi letteraria. E un aneddoto molto particolare e bello che mi piace ricordare è quello di alcuni clienti che, venendo a scoprire uno dei quattro artisti che danno il nome alle stanze del B&B, che poi sono Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Rosa Balistreri e Gesualdo Bufalino, mi hanno chiesto per l'appunto chi fosse Rosa Balistreri. In pochissimo tempo ho fatto sentire loro dei brani, al secondo giorno già mi cantavano le canzoni in siciliano, ma quello che è più bello è che, ritornando a Pisa, dopo qualche mese mi mandarono un video dicendomi: guarda dove stiamo andando, e poi una locandina. A Firenze vive il figlio di Rosa Balistreri e ogni anno si tiene un memorial, con un concerto, un evento in ricordo appunto di Rosa. E loro, incuriositi da quello che avevano vissuto l'estate prima qui a Palermo, sono andati ad assistere a questa giornata in ricordo di Rosa Balistreri. Quindi, cosa voglio dire con questo? Che ecco, oggigiorno si legge poco e si legge male. Non voglio stare a dire che toccherebbe anche ai genitori, ai tutori, agli insegnanti, quello è un altro ambito. Ma già anche noi, come io nel mio piccolo, riuscire a dare quel qualcosa in più, far scoprire quello che almeno nella nostra terra poi ha contato, come lo sono poi i quattro autori del mio B&B, per me è un segno di merito e anche di coraggio, perché poi non è facile stare lì a parlare di Rosa Balistreri e poi ottenere questo.
Quindi, Maria Grazia, qui concludiamo. La prossima volta che i tuoi turisti stranieri o da altre parti d'Italia vorranno andare a mangiare il toast o il petto di pollo, tu li obbligherai a mangiare la focaccia con la milza o il pane con le panelle.
Sì, decisamente racconterò anche la storia che c'è dietro questi piatti, perché magari non tutti sanno che dietro il pane con la milza c'è una tradizione ebraica molto radicata, che è frutto anche dell'ingegno degli ebrei per fare soldi, che è una cosa carina proprio da raccontare. In realtà io vorrei che nel 2018, così come in tutti gli altri anni a seguire, ci fosse maggiore capacità di stupirsi e di guardare le cose con occhi nuovi. E penso che questo sia un modo veramente per capire meglio la storia e per costruire un futuro migliore rispetto a quello che stiamo vivendo.
E quindi qui da Palermo, augurando ai nostri ascoltatori un anno dunque di stupore, di sorprese e di scoperte, vi salutiamo. Radio Rosbrera, ciao!